Che posto, quindi.
Non mi... Gabriella, per qua.
Ma c'è
per la sedia, c'è per là.
La sedia per la vicina.
Benissimo,
siete in ritardo.
Siamo già in ritardo.
Siete in ritardo.
Allora, ritorniamo al libro dei Proverbi. Abbiamo letto 12 capitoli, adesso affrontiamo il capitolo 13. Siamo alle prese con la raccolta salomonica, cosiddetta, dal capitolo 10 fino al capitolo 22, quindi serie di insegnamenti detti qualche volta un po' piccoli grappoli di proverbi messi insieme, qualche filo conduttore qua e là riusciamo a rintracciarlo, altre volte siamo un po' smarriti, ma ci rendiamo conto del fatto che comunque abbiamo a che fare con la raccolta di una eredità sapienziale che è andata maturando nel corso del tempo, con tutte le vicissitudini proprie di una tradizione che è direttamente in contatto con le esperienze della vita in una dimensione personale, in una dimensione sociale, in una prospettiva che si affaccia su orizzonti universali. Capitolo 13. Leggiamo subito il versetto 1. Il figlio saggio ama la disciplina, lo spavaldo non ascolta il rimprovero. Sempre l'alternativa tra colui che intraprende quel cammino di ricerca che è necessario per imparare a vivere, perché la sapienza è per imparare a districarsi nelle situazioni della vita, nelle relazioni. E qui siamo rinviati a un contesto familiare, ne parlavamo già a suo tempo e adesso qui ci risiamo. La famiglia è il primo luogo di apprendistato sapienziale, laddove si tramanda la testimonianza da una generazione all'altra, e qui la famiglia è il primo ambiente didattico, la prima scuola, il primo luogo pedagogico, e più esattamente vedete che qui si sottolinea il fatto che valido per crescere nella ricerca sapienziale, valido è il richiamo alla correzione che nel contesto domestico viene esercitata con particolare efficacia. E quindi il figlio saggio ama la disciplina, disciplina che implica dunque un confronto, che implica un costante richiamo a verificare l'ordine, l'autenticità dei comportamenti, la correzione, il richiamo alla necessità di una correzione, e l'ambiente domestico è considerato qui come il luogo primario in cui la ricerca sapienziale può svilupparsi in maniera positiva, efficace, proprio perché il contesto nel quale sono attivate queste procedure correttive, di verifica, di confronto, vi dicevo, e anche naturalmente al momento opportuno di rimprovero, tant'è vero che lo spavaldo non ascolta il rimprovero. Ma vedete, qui non è questione semplicemente il fatto che qualcuno sia un ribelle di natura, qui il fatto è che è come se si estraniasse rispetto all'ambito familiare, che comunque è predisposto in una dimensione più ampia come il contesto più che mai necessario per imparare a vivere. E di seguito adesso versetti 2-3. Del frutto della sua bocca l'uomo mangia ciò che è buono, l'appetito dei perfidi si soddisfa con i soprusi. E chi sorveglia la sua bocca, vedete adesso il versetto 3, ma i due versetti che abbiamo sotto gli occhi fanno entrambi riferimento all'uso della bocca, dove, come in tanti altri casi abbiamo già notato, un'attenzione particolare viene dedicata proprio all'uso del linguaggio, che peraltro è necessarissimo per il fatto che il contatto con la realtà è mediato da quel uso del linguaggio diventa strumento di governo del cammino, ma in corrispondenza al rivelarsi del mistero, come sappiamo, perché c'è un linguaggio che è intrinseco alla realtà del mondo, agli avvenimenti, alle altre creature che sono partecipi della medesima vicenda, e senza stare a fare discorsi in questo caso dotati di particolare valore teologico, ma imparare a parlare è sempre imparare a dialogare, dunque è un linguaggio che è sempre relativo a un ascolto dedicato al linguaggio mediante il quale si viene interpellati e man mano si procede nel cammino della vita. Ma qui vedete più esattamente nel versetto 2 la bocca che produce linguaggio è allo stesso tempo la bocca che mangia, dove l'ascolto, qui come anche altrove, probabilmente l'abbiamo già notato se ricordo bene, la bocca non serve soltanto per emettere prodotti che suonano come strumenti di comunicazione, la parola, ma la bocca mangia la parola, l'ascolto è mediato dalle orecchie, ma vedete l'ascolto è anche mediato dalla bocca. Qui dice che del frutto della sua bocca l'uomo mangia ciò che è buono, dunque vedete che c'è una stretta connessione tra quello che uno dice parlando e quello che uno recepisce ascoltando. Mangia ciò che è buono colui che parla in maniera tale da produrre un messaggio buono, dunque c'è una stretta connessione tra il modo di ascoltare e il modo di comunicare, e il modo di ricevere e il modo di trasmettere, questo circuito per cui la parola circola in quanto è recepita, mangiata, assimilata, e in quanto la parola è riprodotta, trasmessa, proclamata, annunciata, e questo circuito determina la crescita, la maturazione nel cammino della vita. D'altronde in famiglia si impara a parlare e si impara a stare al mondo, dove parlare significa stare al mondo, significa anche interpretare, si parla man mano che si impara a decifrare il linguaggio con cui l'ambiente circostante ci trasmette i suoi propri messaggi. E dunque del frutto della sua bocca l'uomo mangia ciò che è buono, l'appetito dei perfidi si soddisfa con i soprusi. Vedete che Questo circuito funziona in rapporto a un dinamismo interiore che qui nel versetto 2 è definito l'appetito. Vedete versetto 2. Ancora una volta, vedete, qui non si tratta semplicemente di imparare a usare dei suoni, recepirli per quello che si riesce con i sensi di cui l'essere umano è dotato, e riprodurli con adeguata sonorità, ma qui è in questione esattamente quel certo ingranaggio, non so come dire, quel certo marchingegno, quel certo meccanismo interiore che è determinante sia per ascoltare che per parlare, sia per ricevere che per trasmettere, perché la circolazione della parola sia tale da svolgersi senza ripiegamenti, senza filtraggi abusivi, senza strumentalizzazioni. E allora vedete che qui imparare a parlare è veramente un esercizio supremo di libertà. Di libertà, di purezza, di trasparenza, di lucidità nel modo di stare al mondo. In questo senso, allora, vedete, si dà il caso che in alcuni momenti della storia della salvezza il profeta, che è l'uomo della parola per antonomasia, è anche l'uomo del silenzio, dove imparare a parlare fa tutt'uno con imparare a entrare nella relazione con il mondo che ci circonda in maniera tale da accoglierlo senza fraintendimenti, senza abusi, senza volontà di impossessamento, di strumentalizzazione. Ed ecco, non c'è parola senza il silenzio, non c'è parola autentica, non c'è parola vera, non c'è parola che sia realmente comunicativa, se non nel silenzio. Questo è un dato che la sapienza salomonica ci trasmette con molta competenza. E qui di seguito vedete il versetto 3 aggiunge che chi sorveglia la sua bocca conserva la vita, chi apre troppo le labbra incontra la ruina. Dunque qui ancora una volta è in questione l'alternativa radicale per antonomasia tra morte e vita, tra vita e morte, dove vedete per imparare a parlare bisogna anche essere esperti nel silenzio. Di seguito il versetto 4: il pigro brama ma non c'è nulla per il suo appetito. Questo versetto riprende la figura del pigro che già abbiamo incontrato in diverse occasioni. E vedete, abbiamo a che fare con l'alternativa tra il pigro e invece l'essere umano diligente, dice qui, colui che è premuroso nel percorrere quelle strade nella vita che realizzano i contatti, e la vita sta nelle relazioni, senza questa ricerca di incontro e di confronto, la vita non funziona. Il pigro, come ancora abbiamo notato altre volte, non è un personaggio osservato con sospetto, ma anche con un senso di dispiacere, come qualcuno che perde l'occasione di vivere, non perché è semplicemente un fannullone, ma perché sottraendosi alle relazioni sta perdendo il valore della vita. E ancora una volta vedete che qui è in questione quello che già precedentemente si chiamava l'appetito. Vi stavo dicendo che l'alternativa non è semplicemente tra il pigro e il sollecito, colui che è premuroso, ma c'è nel pigro una disfunzione che riguarda quel dinamismo interiore di cui proprio un momento fa vi parlavo a modo mio, ma leggendo i proverbi nei versetti precedenti. Il pigro brama, dunque anche il pigro ha un appetito, ma non c'è nulla per il suo appetito, vedete, è un appetito vuoto. È un appetito che è ripiegato su se stesso, è un atteggiamento involutivo, quello che domina l'animo del pigro, che non si adegua, non si apre, non si pone in contatto con realtà che servano a realizzare davvero un positivo apprendistato alla vita. E invece vedete che l'appetito dei diligenti sarà soddisfatto, dunque qui è in questione, notate che l'appetito in questo caso, il termine che traduce, l'ebraico nefesh, e ne parlavamo altre volte, nefesh è un termine che solitamente è detto con anima, ma nefesh è di per sé, ma ne parlavamo altre volte, di per sé è la gola, il collo, il nefesh. Ma il collo in quanto è il condotto di tutto ciò che ha un valore primario per poter sopravvivere, il respiro e il cibo e la bevanda. E dunque, tra l'altro questo termine spesso è equivalente al pronome personale, quando dice la mia nefesh, l'anima mia sono io, tua. La tua nefesh è così, e qui nefesh è comunque il termine che serve a indicare la condizione umana nel suo bisogno intrinseco, strutturale di relazioni. Ma se questo bisogno di relazioni è vuoto, ecco il pigro che in realtà non desidera vivere, il pigro che in realtà ha rifiutato di vivere, il pigro che in realtà resta avvolto nella condizione di un desiderio sterile, inefficace, inconcludente. Alla fine dei conti questo desiderio diventa un fenomeno di autosoffocamento. Allora, versetto 5, il giusto odia la parola falsa, l'empio calunnia e disonora. Vedete, nei detti che stiamo leggendo l'attenzione è rivolta a più riprese, a diversi punti di vista, all'uso del linguaggio. Qui versetto 5 cita il caso di una parola falsa, cioè di una parola che viene usata abusivamente, non per entrare in relazione con la gratuità del reale nel suo autentico valore, ma per strumentalizzare il reale, che il reale poi sia un'altra persona, che siano le cose, che sia anche la gestione di certe attività, ma parola falsa. E vedete, il giusto odia la parola falsa, e l'empio calunnia e disonora. Questo verbo, sono due verbi qui, che potrebbero essere tradotti sia in senso intransitivo come in senso transitivo, nel senso che l'empio che calunnia, dunque che è abile nel usare parole false, anche in questo c'è una abilità, usare parole false in realtà si spreca la vita, questo si disonora qualcun altro, offende? Sì, ma ancora una volta siamo rinviati a una vicenda personale che in realtà è autodistruttiva, corrosiva, una calunnia, linguaggio dell'empio, che strumentalizza e abusivamente vuole tutto ridurre a misura di una intenzionalità la sua che non rispetta la gratuità del reale, e in questo modo si disonora, per restare all'uso del verbo che leggiamo qui nel versetto 5, si disonora. Il testo parla di un disgusto, è una vita sprecata, una vita senza prestigio. Ancora una volta, vedete, non è una sentenza che cala dall'alto in base a un regolamento comportamentale, quelli che fanno così, quelli che fanno in un altro modo, ma è l'attenzione dedicata al valore così primario e sempre entusiasmante della vocazione alla vita, valore che altrimenti viene sprecato. E il versetto 6 aggiunge: la giustizia custodisce chi ha una condotta integra, il peccato manda in rovina l'empio. Sempre l'alternativa tra una vita che si apre a relazioni considerano la presenza altrui come una componente imprescindibile del proprio cammino, giustizia, e d'altra parte invece quella prospettiva rovinosa per cui l'empio si rattrappisce dentro a una esistenza senza relazioni. E allora di seguito vediamo di procedere con una certa sollecitudine, ma questo lo devo dire a me stesso. C'è chi fa il ricco, ecco, versetti 7 e 8, leggiamoli insieme. C'è chi fa il ricco e non ha nulla, c'è chi fa il povero e ha molti beni. Dunque, qui il detto sapienziale sottolinea la relatività dei beni materiali. Relatività che peraltro è strettamente connessa anche con l'atteggiamento interiore di chi ha a che fare con quei certi beni e li sa utilizzare. E qui qualcuno che fa il ricco ma non ha nulla. Non è l'aspetto quantitativo dei beni che quel tale può accumulare o vantare come sua proprietà che qualifica il valore positivo della sua vocazione alla vita. Perché? Perché non ha nulla, mentre c'è chi fa il povero e ha molti beni. E qui vedete si apre poi tutta una ricerca che porta direttamente fino al Nuovo Testamento, come sappiamo sul bordo della pagina della mia Bibbia ci sono delle citazioni anche del tutto pertinenti. Il versetto 8 a questo riguardo aggiunge: riscatto della vita di un uomo è la sua ricchezza, ma il povero non si accorge della minaccia. Vedete, qui sta dicendo, versetto 8, che quel ricco di cui parlava precedentemente, nei beni che possiede, riconosce gli strumenti in base ai quali farsi valere, il suo riscatto, il suo modo di gestire le situazioni in modo favorevole alle sue intenzioni, ai suoi interessi, al suo compiacimento, il riscatto. Sì, però dice, vedete, il povero non si accorge della minaccia. Già, già, è come dire, il problema primario dell'Europa oggi è la difesa. Già, la difesa, dobbiamo armarci per difenderci, mentre invece succede che il povero non si accorge neanche di essere minacciato. Già, non si accorge neanche di essere minacciato. E questo, vedete, non significa che allora, poverino, andrà a finire male. No, no, dice no, no, il povero non si accorge neanche della minaccia. È dentro a un'altra logica, è dentro a un'altra modalità interpretativa del reale, è dentro a un altro modo di incontrare la gratuità della vita. Naturalmente non è che automaticamente riconosciamo in queste indicazioni di percorso un segnale, un insegnamento che sia immediatamente persuasivo. Può darsi che abbiamo delle difficoltà ma qui vedete il discorso si apre sempre a sollecitare ulteriori verifiche, chiarimenti, approfondimenti, precisazioni, ma è un modo di, comunque sempre di ricercare l'impulso originario nei comportamenti e nelle scelte corrispondenti, perché c'è un certo modo di garantirsi la propria difesa che in realtà è sempre esposto a tutti gli inconvenienti e non è mai adeguato a quella difesa di cui ci si sentirebbe bisognosi. D'altronde della storia dell'Europa questo riguardo è nell'esperienza di tutti. C'è qualcun altro che ci difende? Già, ma nella rivelazione biblica qualcun altro che ci difende è Dio, nell'Europa il difensore sono gli Stati Uniti e dice no, è qualcuno che ci difende, c'è qualcun altro che ci difende, perché se no non siamo mai difesi. Entrare in questa prospettiva per cui per difendersi bisogna così prendere sul serio la necessità di custodire i propri beni, la prospettiva rimane costantemente aperta. E poi bisogna che ci mettiamo alla prova. Il povero non si accorge della minaccia. E non è prigioniero di quella preoccupazione, si muove in un'altra direzione, si muove con un altro slancio, si muove con un altro fervore, si muove in un'altra ricerca di relazioni. E allora il versetto 9 aggiunge: la luce dei giusti allieta, la lucerna degli empi si spegne. Vedete, sono detti che si collegano tra di loro. Qui il versetto 9, vedete, una vita che è luminosa, cioè è alla ricerca di relazioni, non strutturata per difendersi e estraniarsi rispetto alle relazioni, per nascondersi e sottrarsi, ma la luce di per sé è effusiva, la luce di per sé è espansiva, la luce non è domabile, è la luce dei giusti, che è motivo di letizia, mentre la lucerna degli empi si spegne il lucignolo fumigante, e l'insolenza provoca soltanto contese, la sapienza si trova presso coloro che prendono consiglio, dice adesso il versetto 10, dove vedete in contrapposizione alla luce il grigiore. E qui il versetto 10 dice l'insolenza, dove si dice insolenza si intende quella posizione corazzata della propria particolare presenza, che sia della persona singola, che sia poi di una realtà comunitaria o sociale anche più strutturata, una posizione corazzata, blindata sulla scena del mondo, e dunque vedete è dimostrazione del fatto che non si vuol prendere consiglio. Il prendere consiglio confrontarsi, misurarsi in base alla presenza altrui e al modo in cui un altro o gli altri ci vedono, mi vedono. Questo prender consiglio è esattamente da intendere come il superamento di quello stato di parlavo di una blindatura, parlavo di una corazzatura, che poi, vedete, sono immagini che ricorrono a vari livelli anche proprio nel linguaggio biblico e non solo, ma la città murata, la città senza finestre, la torre, il torrione che è garanzia di difesa e di sicurezza, di benessere e di stabilità, di dominio sulla scena circostante. Ed ecco il rifiuto di prendere consigli, il rifiuto di un confronto, ma come sono visto, come siamo visti, come per ritrovare il gusto collocare il nostro vissuto umano nella luce, che poi tra l'altro è la prima creatura, dunque la vita è nella luce, la vita funziona nella luce, ma collocare la vita nella luce significa prendere sul serio il versetto 10 sottolinea il fatto che è giunto il momento di accogliere e opportunamente decifrare, valorizzare quello che è il modo di vedere con cui altri si rivolgono a me, si rivolgono a noi. Quale luce ricevono e quale luce è sottratta in modo tale che la scena del mondo rimane esposta a l'incursione di ombre tenebrose che certamente compromettono qualunque discernimento. Fatto sta che qui adesso rapidamente il versetto 11 dice: le ricchezze accumulate in fretta diminuiscono, chi le raduna poco a poco le accresce. Questa è un'opinione che già compariva in un altro momento. Ci vuole pazienza, le ricchezze accumulate in fretta poi si consumano anche in fretta. Mentre invece chi le raduna poco a poco è in grado di accrescere quelle ricchezze in modo umile e discreto, ma con puntualità corrispondente al... Notate che questo insegnamento non è automatico, in altri momenti l'antico sapiente ragiona diversamente, ma qui prendiamo adesso in considerazione la sua testimonianza nel versetto 11 e si aggiunge il versetto 12. Un'attesa troppo prolungata fa male al cuore, un desiderio soddisfatto è albero di vita. Dunque, vedete che qui dice che in certo modo qui sta riprendendo ma anche un po' correggendo quello che ha appena affermato, perché qui dice: se le cose vanno per le lunghe il cuore soffre, perché appunto il cuore, che è il centro della persona nella sua progettualità, nella sua capacità di apertura a tutte le relazioni, il cuore cerca dei segni corrispondenti alle sue motivazioni. Un'attesa troppo prolungata fa male al cuore, chi desidera, un desiderio soddisfatto è albero di vita. Questa è un'affermazione teologicamente pregnante: l'albero della vita sta nel giardino, secondo l'antico racconto, l'albero della vita, un desiderio soddisfatto. Dunque è vero, procedure pazienti, misurate, senza pretesa di conquistare, di strappare, di arraffare, che prospettiva quanto mai disastrosa, ma ecco, questa necessità del cuore di trovare consolazione nell'esercizio delle proprie prerogative, nelle relazioni, poter dimorare. Beh, è quello che nel linguaggio evangelico si chiama beatitudine, la beatitudine dei poveri, la beatitudine dei poveri. E allora il versetto 13. Chi disprezza la parola si rovinerà, chi rispetta un comando ne avrà premio. Versetto 13, ancora una volta vedete un richiamo al valore della parola in quanto ascoltata e in quanto diventa principio di responsabilità nel cammino della vita. Chi disprezza la parola si rovinerà, la parola ascoltata, dunque la parola non recepita. Qui la necessità dell'ascolto, come noi già sappiamo, è ulteriormente sottolineata. Ma chi rispetta un comando ne avrà premio. Dunque qui c'è una parola ascoltata che diventa responsabilità, che diventa rispetto all'interno di una conversazione che porta frutto. La vita ha bisogno di crescere in questa dinamica dialogica che, vedete, è aperta su prospettive sempre inesauribili, perché poi, tra l'altro, il comando di cui si parla qui è detto con un termine che è tipicamente teologico. Questo comando è quello che in altri momenti si dice il comandamento, il mishpat, il comandamento, quindi è proprio la parola che... Vedete, si manifesta attraverso tutte le vicende, tutte le realtà e anche tutte le parole che recepiamo attraverso il contatto con il mondo. Di seguito, allora, versetto 14. L'insegnamento del saggio è fonte di vita. Questa pure è un'affermazione molto pesante. L'insegnamento del saggio L'insegnamento del saggio è fonte di vita, per evitare i lacci della morte. E di seguito ancora leggiamo, qui dice un aspetto buono procura favore. Invece di aspetto, non so come dice la mia traduzione per voi, versetto 15.
Il senno del medesimo.
Come dice?
L'aspetto.
Senno.
Io ho un aspetto.
Provate a mettere il termine apprendimento. Un apprendimento buono procura favore, ma il contegno dei perfidi è rude. E il seguito, ancora il versetto 16, aggiunge: l'accorto agisce sempre con riflessione, lo stolto mette in mostra la stoltezza. Tre versetti, proviamo a riprenderli in considerazione in sequenza, e vedete, versetto 14, l'insegnamento, versetto 15, l'apprendimento, versetto 16, la riflessione. Qui è la continuità di un impegno sapienziale recepisce l'insegnamento, lo custodisce, lo apprende, lo elabora, lo rimugina, lo reinterpreta, lo ripone quell'apprendimento ricevuto, lo ripone in contatto con realtà che man mano si presentano sempre in forma nuova, ed ecco questo fa sì che la riflessione si sviluppi in una dimensione sempre più ampia. E vedete, quando si parla di riflessione non si sente soltanto bei pensieri o ragionamenti, ma questo modo di riflettere è il modo di rendere l'intimo della persona umana capiente in rapporto alla complessità del reale. Insegnamento, apprendimento, riflessione, come, ripeto, non soltanto chiarimento dei concetti intellettuali, ma come spazio interiore che si apre alla relazione con la complessità, che è sempre inesauribilmente articolata e problematica del reale. Vedete che qui questa è la sorgente della vita. In questo senso, allora, l'impegno sapienziale diventa sorgente di vita, diceva il versetto 14. Versetto 17, un cattivo messaggero causa sciagure, un inviato fedele apporta salute. Qui l'attenzione si sofferma, e non è un caso sorprendente, sulla funzione mediatrice nelle relazioni umane. Noi oggi siamo abituati a usare strumenti di mediazione sofisticatissimi. Nel mondo antico la mediazione era inevitabilmente affidata a un essere umano, o comunque a qualcosa immediatamente umano. C'è neanche l'uso della scrittura, una lettera o un messaggio o una telefonata o quello che è così scontato per noi. Allora, questa responsabilità mediatrice è dotata di una sua preziosa, insostituibile, ma molto delicata funzionalità. Dice il versetto 17, allora rileggo: un cattivo messaggero causa sciagure, un inviato fedele apporta salute. Dunque, vedete, qui è un passaggio ulteriore nella ricerca sapienziale, e cioè l'essere strumento di quella ricerca sapienziale di cui altri fanno esperienza, nessuno può attivare la propria ricerca o perfezionarla o addirittura ipoteticamente realizzarla, se fosse possibile realizzarla pienamente, ma non è possibile senza essere corrispondentemente mediatori che validamente contribuiscono alla ricerca sapienziale altrui, alla comunicazione altrui. E allora il versetto 18, e qui adesso arriviamo passo passo fino al versetto, alla fine del capitolo, ci dobbiamo arrivare, una sequenza di detti che descrivono i benefici a cui va incontro il saggio, che il saggio si sta esercitando nelle relazioni da cui dipende la qualità della vita, la qualità positiva della vita, e invece la disgrazia a cui va incontro chi non intraprende questo cammino. Leggo questi versetti uno dopo l'altro con qualche piccolo richiamo. Povertà e ignominia a chi rifiuta l'istruzione, dice il versetto 18, dove l'istruzione è, qui musar è quello stesso termine che abbiamo incontrato nel versetto 1 del nostro capitolo, a proposito dell'ambiente familiare, nel quale si riceve ammonizione, si riceve la disciplina, si riceve anche la correzione. Ecco, e allora povertà e ignominia chi rifiuta l'istruzione, dunque non c'è dubbio, la ricerca sapienziale affronta positivamente, traendone segnali più che mai benefici, il confronto e quindi l'istruzione, ma proprio nel senso della correzione, nel senso di quel confronto che ridimensiona, che pone degli interrogativi, che apre scenari ulteriori, che provoca la scoperta di variabili ancora inesplorate, e così la correzione. Altrimenti povertà e ignominia chi rifiuta l'istruzione, e chi tiene conto del rimprovero sarà onorato. Ecco. E allora, di seguito il versetto 19, desiderio soddisfatto è una dolcezza al cuore, ma è abominio per gli stolti staccarsi dal male. Vedete, qui siamo rimandati nel versetto 19 alla dinamica interiore, la dinamica interiore, qui il desiderio, dove il cuore va alla ricerca di relazioni che siano aperte al contatto con la gratuità del reale. Io non mi stanco di ripetere un'espressione come questa, perché è comunque determinante, vedete, in tutta la ricerca sapienziale, che diventa tradizione, che diventa rivelazione costante del mistero che ci avvolge e che ci chiama alla vita. Allora, in questa apertura alla gratuità del reale, il cuore incontra dolcezza, altrimenti abominio per gli stolti staccarsi dal male, dove staccarsi dal male è restare aggrappati a una posizione di autosufficienza che non si mette in discussione, che non si mette in gioco, che non si apre alla gratuità, che non si apre alla novità, che non si apre al mistero. Al mistero. E allora di seguito, versetto 20, va con i saggi e saggio diventerai. Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei, così il proverbio che mi dicevano anche quando ero bambino, insomma. Chi pratica gli stolti ne subirà danno. Dunque, da come sei coinvolto nelle relazioni che man mano accompagnano e quindi inevitabilmente ridefiniscono e trasformano il tuo modo di stare al mondo, evidentemente ne ricevi degli effetti, sei segnato in maniera che diventa strutturale per quel che riguarda l'impostazione di tutta la tua vita. E va con i saggi e saggio diventerai, chi pratica gli stolti ne subirà danno. E il versetto seguente, la sventura perseguita i peccatori, il benessere ripagherà i giusti. Qui è il principio di retribuzione che ritorna formulato in maniera ancora una volta essenziale. La sventura perseguita i peccatori precipitano in una soluzione catastrofica della vita, mentre invece i giusti incontrano il benessere. Qui è shalom, la pace, il benessere. Sappiamo bene che non è automatica l'attuazione di questo criterio interpretativo della realtà, tanto è vero che poi nella tradizione sapienziale c'è tutta una ricerca, una polemica, un ripensamento, una rimessa in discussione, e non stiamo adesso noi a andare troppo avanti, prendiamo atto di questa indicazione di percorso che comunque, a parte l'esatta lettura di tutti i momenti, di tutti i dettagli, di tutte le componenti di un vissuto personale o sociale, a parte questo, la certezza che nella ricerca sapienziale, nella ricerca della relazione con il mistero, sta il benessere della vita. Questa è una certezza inoppugnabile. Poi incidenti, contrarietà, sorprese, sì, tutto quello che man mano bisognerà prendere in considerazione. E ancora qui, adesso, il versetto 22 dice che l'uomo da bene lascia eredi i nipoti. La proprietà del peccatore riservata al giusto. Riservata al giusto vuol dire, vedete, che il peccatore ad un certo momento non è in grado di trasmettere all'interno di quella che è la discendenza naturale. Qui ci sono di mezzo i figli, ci sono di mezzo i nipoti. Il peccatore in realtà non trasmette un'eredità, perché immediatamente è disperso, subentra il giusto, cioè questa eredità accumulata non è neanche un'eredità, questo patrimonio accumulato il peccatore, questo patrimonio rientra dentro a una economia del gratuito che sarà occasione, in una prospettiva gratuita anch'essa e comunque non determinabile in termini rigorosamente operativi, rientrerà dentro un'economia del gratuito. Siamo sempre nella logica del principio della retribuzione. E dunque la logica di un modo di stare al mondo e di faticare anche nella vita che è inconcludente, che è desolante, che è avvilente, che è sterilizzante. E allora di seguito, il potente distrugge il potere dei poveri e c'è chi è eliminato senza, qui dice, senza processo, sì, senza possibilità di appello, senza possibilità di appello. Versetto 23, non è molto chiaro.
Per mancanza di giustizia.
Come dice?
Per mancanza di giustizia.
Il potente distrugge il potere e c'è chi è eliminato per mancanza di giustizia.
Sì. Processo.
Senza processo, senza...
Nella nota qui mia dice: gli ingiusti periscono repentinamente, i giusti vivono nella ricchezza molti anni, gli ingiusti periscono repentinamente. Il testo sembra alterato, dice.
Eh sì, non è chiaro, non è chiaro, il giusto dei poveri senza appello qui. Così come appare la prima lettura, che però avrebbe bisogno di un filtraggio più competente, più c'è un modo di approfittare della debolezza altrui, no? Questo distruggere il potere, che poi è il patrimonio necessario per la vita. Qui siamo in un contesto dove la vita dipende da quel rapporto con la terra che, coltivata, porta i frutti necessari per la sopravvivenza. Quindi c'è chi ne approfitta e c'è chi è eliminato senza possibilità di appello. Questa è una... sì, una senza processo.
Al 13:23 dice che il testo sembra alterato.
Sì, lo dice, sì, la nota. I giusti. Allora qui la nota ricorre, lo vedo anch'io nella nota, la nota ricorre al testo greco. Testo della 70, perché il testo in ebraico non è trasparente. Invece è il testo greco, la traduzione in greco, che dice così come voi leggevate: i giusti
vivono
nella ricchezza molti anni, i cattivi periscono repentinamente. Dove la traduzione in greco riporta il versetto all'interno della logica che per noi ormai è scontata. Di seguito il versetto 24 dice: chi risparmia il bastone odia suo figlio, chi lo ama, non c'è bisogno di commento qui, chi lo ama è pronto a correggerlo, chi lo ama. E di seguito il giusto mangia a sazietà, ma il ventre degli empi soffre la fame. Vedete, è inesauribile l'appetito degli empi, no? Questo che poi detto e ridetto in tanti modi, la ricerca di sazietà non è misurata in base alla reale necessità del, qui è questione di cibo, di bevanda, ma è questione poi di rapporto con le realtà di questo mondo nella misura necessaria per la vita, ma è una ricerca che tende a diventare voracità illimitata, una cupidigia sconfinata, un'avidità incontrollabile, incontenibile, che poi significa che la vita scoppia, che la vita si esplode, che la vita si distrugge, si consuma in una prospettiva di insaziabile desolazione, una fame che non è mai saziabile. Leggiamo anche il versetto 1 del capitolo 14, poi ci fermiamo, sono le 6 e mezzo. La sapienza di una massaia costruisce la casa, La stoltezza la demolisce con le mani, qui c'è un richiamo alla figura femminile, ma la figura femminile è in rapporto a una casa, e la casa non è soltanto un edificio o uno spazio architettonico, la casa è un insieme di relazioni, mentre c'è un modo di usare le mani che demolisce la casa, che demolisce la famiglia, l'intreccio delle relazioni, la positività delle relazioni. Il nostro antico maestro ci tiene a usare, guarda caso, l'immagine della figura femminile, perché come sappiamo la sapienza è in ebraico un termine femminile, e questa figura della sapienza come compagna della vita, come la donna di casa che garantisce l'educazione alla positiva realizzazione della vita, questa figura è ricorrente da qui poi fino alla fine del libro. Abbiamo letto solo il capitolo 13.
È bellissimo, sì, è bello. No, ma ci sono sempre riflessioni.
No, per esempio, il versetto 7 sono veramente densi, perché non dice che c'è chi è ricco e non ha nulla, dice c'è chi fa il ricco, no? Quindi ci fa rivedere il concetto di ricchezza e di povertà.
Sì. Perché non è, la ricchezza non si misura in base al conto in banca, per cui c'è chi vuole essere ricco e non è
ricco,
che poi è quello che dice la Madonna, no? Quando dice che i ricchi hanno mandato i ricchi a mani vuote, quei ricchi non sono i plusi, sono i plutuntes, ha rimandato coloro che vogliono diventare ricchi.
Questo povero che non si accorge della minaccia, nel senso che il povero, cioè inteso come colui che è sempre il povero, nel senso non...
Che è già difeso, no? Che non, che è difeso dentro un'altra economia, cosa vuoi mai dire?
Quindi è sottoposto, però.
Naturalmente questo è un discorso che va... modulato, no? Modulato. Però c'è una ossessione, insomma, ormai oggi la preoccupazione primaria è difendersi. Perché? Perché potremmo essere aggrediti da Putin, no? Ma forse si può anche ragionare in altro modo. Come sarà mai possibile che anche per Putin si aprano delle strade di conversione, no? Sarà possibile questo? Che cos'è primario? Difendersi dalla minaccia del mostro, con tutta la serietà delle questioni, no? In gioco. Oppure primario è promuovere modalità di confronto, sì, di relazione, di incontro, diciamo, non è possibile.
L'ascolto.
In Europa questo è stato possibile. Questo è stato possibile. L'Europa ha questo da testimoniare al mondo, che noi ci siamo scannati per secoli. Dico, ma come ancora tutta la prima metà del secolo XX, su quel confine si sono scannati a milioni, ci siamo scannati a milioni. E ci siamo resi conto del fatto che è possibile ragionare in un altro modo. Questo abbiamo da dire al mondo, no? Guardate che anche noi abbiamo la bomba atomica. State attenti, perché anche noi abbiamo la bomba atomica. Guardate che noi abbiamo imparato che è possibile fare la pace. Abbiamo imparato questo.
L'ascolto. Armati significa preparato alla guerra.
Sì, sì, così.